Oggi, giorno di Pentecoste, 31 maggio 2020, domenica, saluto tutti e abbraccio tutti, ovunque voi siate, santorpetini ormai quasi tutti della diaspora, sparsi per Genova e per il mondo, da questo altare in cui io mi trovo in una chiesa deserta, però immaginando il senso della cattolicità che proprio a Pentecoste deve darci questa dimensione universale e compiuta, perché Pentecoste è la conclusione del periodo pasquale, del tempo pasquale, anzi è il compimento della Pasqua. E mai come oggi dovremmo sentirci in comunione con gli ebrei, perché è dalla tradizione ebraica che abbiamo assunto questa solennità come tutto il resto, però lungo la strada abbiamo perduto il senso di appartenenza al popolo ebraico, perché è un senso di appartenenza definitivo. Noi non possiamo essere cristiani senza essere ebrei nella alleanza di Abramo, e quindi nell'attesa, nel compimento, nel fluire della storia che attraverso lo spirito profetico e lo spirito di Dio si compie sotto i nostri occhi, di cui noi siamo chiamati ad essere artefici e costruttori. In questi giorni è scoppiata quella che Alberto Melloni di Bologna chiama la bomba di Bose. Molti probabilmente non hanno almeno tutti gli elementi per decifrare questo fatto in se stesso grave, e comunque anche un segno dei tempi, un grande segno dei tempi. Non tutti ricorderete che in questa chiesa circa 2 anni fa, probabilmente sarà, anzi sicuramente sarà in qualche registrazione delle liturgie che facciamo, io ne parlai e dissi che il monastero di Bose, che era nato come segno del compimento del Concilio Vaticano II, era mal tollerato da tutta quella rimonta di tradizionalismo che c'è, perché Bose poneva 3 elementi fondamentali per una riforma del monachesimo occidentale. E questi 3 punti sono il ritorno alla tradizione antica, e cioè alla declericalizzazione del monachesimo, ritornando al fatto che i monaci sono laici e non preti. Oggi quasi tutti i monaci sono preti, e questo è un fatto che si è definitivamente consacrato dopo il Concilio di Trento per dare una maggiore centralizzazione, quindi clericalizzazione, dei movimenti spirituali che non erano tollerati in forma autonoma. Con lo stesso periodo definitivamente vengono rinchiuse le suore nei monasteri di clausura per toglierli all'influsso esteriore, anche perché c'erano un sacco di devianze, insomma, bisognerebbe parlare anche di Teresa d'Avila, eccetera, ma andremo per le lunghe. I monasteri di clausura femminili furono messi sotto il governo, o meglio la vigilanza dei monasteri maschili, e quindi la declericalizzazione del monachesimo. E infatti a Bose erano tutti laici, tranne uno che era ordinato prete per garantire la celebrazione dell'Eucaristia, 1 o 2, non ricordo bene. Anche Enzo Bianchi è un laico, un monaco laico. Il secondo criterio di riforma era l'ecumenismo, e cioè l'ecumenismo reale, concreto, fattivo, un monastero che accoglieva cristiani, monaci cristiani, indipendentemente dall'appartenenza ad una confessione cattolica, ortodossa, riformata, luterana, anglicana, no, non importa, un monachesimo cristiano, cristiano, quasi come un anticipo, una profezia del desiderio di Gesù in Giovanni 17, che tutti siano una sola cosa. Il terzo elemento costitutivo della riforma di Bose era il fatto che nello stesso monastero convivesse un'unica comunità fatta di uomini e donne, in base al principio paolino della lettera ai Galati al capitolo 3, dove si dice: voi siete uno in Cristo, e no, perché non c'è più né uomo né donna, né servo né padrone, ma siete una sola cosa in Cristo. Quando nacque nel 65, l'8 di dicembre del 65, lo stesso giorno in cui a Roma Paolo VI e il patriarca ecumenico Atenagora concludevano il Concilio Vaticano II, togliendo la reciproca scomunica che era stata data 1000 anni prima, nel 1054, diversi ci domandammo, allora io ero molto molto giovane, non ero ancora prete, studiavo in seminario, però ci domandammo se un monachesimo, per quanto contemporaneo, moderno, potesse essere ancora una novità rispondente alle esigenze dei tempi, dal momento che stavamo vedendo come tutti i monasteri e i conventi andavano esaurendosi nella loro forza propulsiva e ormai erano semplicemente autoreferenziali. Hanno senso ancora queste cose? Purtroppo non si volle allora capire che cosa lo Spirito Santo voleva dire alla Chiesa, perché subito cominciarono le contestazioni del Concilio Vaticano II e le remore, le resistenze, a cui non si fece molto caso, ma che oggi, sotto Papa Francesco, si vedono che sono enormi, sono grandi, hanno una disponibilità finanziaria sconfinata, infinita, e si allargano in tutto il mondo, in modo particolare negli Stati Uniti, in alcuni paesi dell'America Latina, in Europa. E cioè tutti coloro che hanno interesse a mantenere lo stato attuale, perché non si vuole che si tocchi né lo stato sociale, questo continuo riferimento del Papa agli scarti e quindi ai diritti dell'umanità, dei tre quarti dell'umanità che hanno gli stessi diritti dell'1% che spopola la ricchezza mondiale, accentrata nelle mani di pochi, appunto si calcola, gli studi internazionali dicono che è l'1% della popolazione. Non si accetta cioè che si metta in crisi il concetto stesso del neocapitalismo e quindi dell'economia, della supremazia, della ricchezza come strumento di potere, di governo. Nella Chiesa lo vediamo che lo strumento principe per svuotare il Vangelo di significato è proprio il denaro, accompagnato dal sesso, che ha come mira il potere, tutto quello che è successo e sta succedendo in Vaticano ne è una prova. Vi sono anche monasteri che si sono ammutinati e sono stati commissariati, francescani dell'Immacolata, sono sorti gruppi costituitisi in aggregazioni anche riconosciute dai singoli vescovi, però anche dal Vaticano, contro il Concilio Vaticano II, che è considerato il vero nemico. E Bose è dentro questo processo, anche con alcuni problemi interni, perché nel momento in cui Enzo Bianchi dà le dimissioni e resta lì, è evidente che la sua presenza è molto ingombrante, perché come fondatore ha un peso che non è semplicemente il peso dell'autorità, ma è il peso, è un macigno che grava sul qualsiasi cosa si possa fare all'interno del monastero. Il nuovo priore Luciano Manicardi, qualunque cosa può fare, sarà sempre, come dire, interpretabile, misurabile sulla gestione, sulla persona di Enzo Bianchi. Sarebbe stato ideale, come gli è stato all'epoca, tre anni fa gli è stato anche suggerito che sarebbe stato opportuno che lui, Enzo Bianchi, se ne fosse andato via per 2 o 3 anni, per esempio in Francia, dove lui ha buoni rapporti anche con monasteri di storia antica, e si fosse dedicato alla predicazione, alla scrittura, alle conferenze, oppure ai suoi rapporti ecumenici, per permettere alla comunità di Bose di assestarsi senza più il condizionamento del fondatore. Poi ho l'impressione che all'interno del monastero vi sia una specie di nostalgia del passato, che non è più sufficiente, però un ritorno al passato, e questo ha creato una autoreferenzialità, per cui la chiusura si è sempre più accentuata, pur restando un'esperienza aperta al mondo con tutte i suoi valori, perché Bose è e resta un valore immenso, un'esperienza di notevole portata, e avrebbe potuto anche costituire una profezia. Se non che i tempi cambiano, e tutti, anche i monaci, sono figli del loro tempo, i monaci e le monache, per cui inevitabilmente si sono sprigionate quelle che sono le caratteristiche psicologiche di alcuni per un verso, di altri per altro, creando una situazione che a lungo andare diventava insostenibile. Poi della situazione, che era un fatto interno, se ne sono impossessati quelli che ne sono venuti a conoscenza, e così, diventando di dominio pubblico, ha creato una devastazione che era quello che si voleva da una parte. Dalla parte pericolosa e irrimediabile della curia romana, perché se ne sono serviti proprio per farla scoppiare mentre la questione era nelle mani del Papa. Io penso che Papa Francesco l'avrebbe gestita in un modo conveniente, in un modo giusto, senza preclusioni ideologiche né verso Enzo Bianchi né verso la comunità, ma avrebbe portati probabilmente ad una soluzione condivisa. Se non che, mentre prendeva le sue decisioni o proponeva le sue decisioni e la linea delle sue scelte, ecco che gliel'hanno fatta scoppiare. Da questo punto veramente si vuole accusare il Papa di essere lui l'artefice di una manovra, cosa che non è possibile, dato la storia e quello che noi vediamo di Papa Francesco. Stavo pensando se non era al di là del caso di specifico di Bose, in cui ne parlo nelle ultime mie due newsletter, la prima molto più emotiva e immediata, scritta proprio di getto, la seconda più meditata, in cui offro più elementi di riflessione, se non sia il caso di fare qualcosa per dire pubblicamente che sosteniamo Papa Francesco in qualche modo che ancora non so quale possa essere, anche perché è una cosa impegnativa e da solo sarà quasi un problema riuscirci. Comunque staremo a vedere. Detto questo, tutto questo accade nel giorno di Pentecoste, no? Immediatamente prima, nella vigilia di Pentecoste. La vigilia di Pentecoste ci deve poter far dire che siamo all'interno di un cammino della storia che non è mai dritto come vorremmo. La storia è una linea spezzata che va avanti con colpi e controcolpi, con riuscite e fallimenti, però dovremmo sempre avere la dimensione del cammino e la direzione in modo particolare, sapere sempre dove andiamo e dove vogliamo andare. Detto questo, vi vorrei invitarvi, ho sempre qui con me, perché lo porto ovunque, io vado l'elenco delle persone, l'elenco di tutti, con i vostri nomi. È come se io camminassi sempre con voi accanto, dentro, sopra, sotto, di fianco, perché siete il mio cuore allargato. Io non posso vivere senza di voi, perché voi siete parte integrante della mia vita. Ormai non faccio più nessuna scelta senza pensare a voi, di qualunque tipo, e tutto quello che vivo e tutto quello che faccio è sempre condizionato dalla vostra presenza. Questa è una vera, autentica dichiarazione d'amore, come deve essere. E voglio sottolineare questo, che io in questo periodo non ho mai celebrato la messa da solo, perché se voi non potete partecipare alla messa, io devo condividere con voi questa situazione, realtà, e devo essere con voi, come voi, e quindi sono solidale profondamente con voi. Lunedì scorso ho chiamato il mio amico, il nonno di Corlo, il santo nonno di Corlo, come lo chiamo io, Alfonso, che, al quale sono particolarmente legato e sono sicuro che non sprigiono nessuna gelosia da parte di altri, perché lui sta vivendo un momento tutto particolare, molto particolare, e la presenza di Sant'Orpete è stata significativa per lui, perché avendo vissuto una vita intera insieme alla moglie, una vita intera ...62 anni insieme alla moglie, si trova come se fosse sanguinante, perché sperimenta, vive, io lo sento anche da lontano, anche quando ci parliamo, sento questo, che lui è come se fosse monco, è come se camminasse la metà non cammina tutto Alfonso, ma cammina solo Alfo, perché è la metà, è la metà. E allora in questo periodo io gli sono vicino anche a nome di tutti voi, perché è giusto, e ci facciamo e ricordiamo anche Fidalba, che nella nostra prospettiva è andata solo avanti per preparare il posto. E poi non posso dimenticare in questo momento Denise e il fratello, e il fratello Alessio, che sono ancora dentro il vortice della sofferenza e del dolore per la perdita della mamma, con l'aggravante che non hanno potuto nemmeno fare un saluto decente, un funerale decente, perché eravamo in pieno coronavirus. E quindi ci sono dei meccanismi, si mettono in moto dei meccanismi che non possiamo nemmeno controllare. E allora vorrei dire ad Alessio che quello che facciamo qui a Calvary, quello che facciamo qui a Sant'Orpete, non diciamo le messe per i morti, perché ogni Eucaristia che viene celebrata in tutto il mondo, per definizione, cioè per la natura stessa della messa, deve essere celebrata per tutti coloro che vivono sulla terra e per coloro che sono già nella Gerusalemme celeste. Per cui ogni giorno ci sono milioni di celebrazioni eucaristiche in cui Giovanna viene ricordata insieme con tutti i defunti. Ecco perché qui abbiamo preso l'abitudine, ormai una sana abitudine, di non ordinare messe di suffragio, ma di ricordare i morti all'interno della celebrazione eucaristica e di dire i nomi, perché i nomi rendono visibile la persona. Ma non basta semplicemente dire un nome, deve essere anche un nome amato, un nome stimato, un nome che esprime l'intensità della vita che abbiamo vissuto. Io ho sempre consigliato che invece che spendere soldi per far dire messe, sarebbe meglio compiere degli atti di condivisione con chi non sta meglio di noi, in base al principio del libro dei Maccabei, il quale Giuda Maccabeo, che nella riforma che fece al tempo nel primo secolo avanti Cristo, quando si ribellò al dominio di Antioco IV Epifane, inviò dei messaggeri in tutta la Palestina, presso tutte le comunità ebraiche, fece una raccolta e la dedicò alla riforma del Tempio di Gerusalemme, che era stato distrutto. Noi oggi il nostro Tempio sono i poveri, e allora io credo che la carità intesa come agape, cioè come condivisione di vita, sia la forma migliore che noi possiamo utilizzare per rendere visibile e presente le persone che non sono con noi, perché significa renderli partecipi di una vita reale. Ecco, allora credo che bisogna, come dire, non limitarsi ad un atto di culto, perché questa è una tradizione, lo capisco, è una tradizione, però il fatto che noi ce ne facciamo carico, allora ci assumiamo la responsabilità anche di vivere in un certo modo. Se io, per esempio, oggi ricordo, mettiamo mia mamma e mio fratello, di cui fra 15 giorni esatti ricorre il primo anniversario della morte, se io facessi dire una messa, tutto finisce lì, dopo aver pagato ognuno per i fatti suoi. Ma se io all'interno di questa celebrazione ricordo mia mamma, mio fratello, mio papà, e li ricordo come viventi, io non posso più uscire di qua come prima, ma devo scegliere, devo decidere, anche per rispettare l'onorabilità di coloro che io, di cui faccio memoria, devo uscire di qua con una decisione di vita e quindi una decisione coerente, perché mi sono impegnato per altri. Io so che mio fratello, come anche mia mamma, sostenevano tante iniziative. Io ho sempre consigliato di sceglierne una e di sceglierla costantemente per dare anche una garanzia di continuità, altrimenti si scade nell'elemosina. Però di scegliere una cosa con una misura piccola, possibile, che non sia un peso e un peso eccessivo, ma che sia piccola, possibile e costante. E una condivisione quindi continua. E questo farlo in nome e per conto dei morti. Che cose si raggiungono? Due. Si tiene vivo la fiamma e il volto, il nome, gli affetti della persona che noi non vediamo più fisicamente. Nello stesso tempo aiutiamo persone che vivono, migliorano, sperimentano delle cose positive nella loro vita per conto e in nome di coloro che noi amiamo e che chiamiamo morti. Allora è molto più importante fare questo, e questo lo possiamo fare tutti dovunque noi viviamo. Non necessariamente bisogna cercare cose strane e lontane, si può fare dappertutto. Basta aprire gli occhi attorno a noi. Oggi i bisogni sono infiniti e i poveri aumentano sempre di più. Nei prossimi mesi aumenteranno ancora di più. Ecco, impariamo ad uscire da quelli che sono gli schemi delle tradizioni che superate e impariamo un modo nuovo per ricordare effettivamente le persone che ci stanno a cuore. E vorrei ricordare tutti, e sappiate che ogni giorno voi siete sempre in cima ai miei pensieri e alla mia preghiera, voi con tutte le vostre famiglie e con tutti i vostri figli, con tutte le situazioni che vivete, tutte le situazioni che vivete di qualsiasi calibro e di qualsiasi portata. Vorrei esprimere in questo momento una grande solidarietà alla comunità di Bose, nella speranza che siano tutti talmente docili allo spirito da rinunciare ciascuno alle proprie situazioni per concedere all'altro la possibilità di essere se stesso. Ieri, parlando con Ieri, no, giovedì sera, parlando con una coppia di giovani di Milano in videotelefonata, e si ragionava sul senso della libertà. E io ho detto che non c'è libertà maggiore di chi regala la propria libertà. Se io regalo la mia libertà a voi, io non sono più libero, ma nello stesso tempo sono liberissimo. E che cosa vuol dire regalare la mia libertà a voi? Significa che io considero voi come il senso, la misura della mia vita. E quello che avviene tra due, non so, io l'ho sperimentato questo tantissime volte. L'ultima volta che l'ho sperimentato è quando sono andato a Corlo di Formigine e ho incontrato, ho parlato per alcune ore con Alfonso. Ecco, io sentivo dalle sue parole che lui non è, da 62 anni non è mai stato libero, perché la sua libertà l'aveva regalata alla moglie Fidalba. E Fidalba non era più libera perché viveva attraverso di lui. Ecco, questa è la dimensione. Noi oggi abbiamo il senso della, parliamo di libertà come libertinaggio, cioè la capacità di fare quello che vogliamo, ma nemmeno Dio è libero di fare quello che vuole, perché Dio è legato all'alleanza, non può agire di testa sua. Questo è un errore teologico spaventoso, tant'è vero che pur potendo scendere dalla croce, Gesù stesso dice: io potrei chiamare una legione di angeli che viene in mia difesa. Non l'ha fatto, perché se l'avesse fatto sarebbe venuto meno a quel somigliare e farsi carico delle pesantezze del mondo e delle croci del mondo, vanificandole. E allora il senso della libertà è nel dono della libertà. E nel momento in cui tu doni la tua libertà, acquisti una liberazione che non può più essere scalfito. Don Lorenzo Milani, in una delle lettere pubblicate dalla madre, che gli diceva come una loro parente, una loro amica di famiglia, si lamentava, lo compativa, perché nel momento in cui lui ha deciso di farsi prete, poveretto, non è più libero. E Don Lorenzo scrive alla madre e dice: di alla tale che io non sono più libero perché ho regalato la mia libertà, e quindi non il problema non si pone, perché non sono mai stato più libero di così. E questo può avvenire, cioè il dono della libertà può avvenire solo in un contesto d'amore. Gli innamorati sanno di che cosa si parla, sanno, altrimenti dovrebbero andare sempre appresso, dovrebbero andare sempre col notaio per definire tutto quello che avviene, tutto quello che accade, tutto quello che dicono, tutto quello che comprano, tutto quello che vendono, tutto quello che acquistano, tutto quello che vivono. Cioè soltanto gli innamorati sanno che la libertà si compie nel donarla all'altro come misura del servizio. Ed è questo il senso della Pentecoste. Cioè il fatto, per esempio, di sapere come, tanto per fare un esempio, Linda con tre bambini lascia il lavoro. Lei faceva la commercialista per dedicarsi esclusivamente al diritto dei bambini di avere una educazione secondo i principi e secondo le convinzioni dei genitori, che sono assolutamente preoccupati di far crescere i figli in una pienezza senza doverli parcellizzare un pezzettino qui, un pezzettino lì, un pezzettino là. Cioè, ho l'impressione che non tutti possono fare queste scelte o vogliono farle, comunque le modalità sono tante. Però in una situazione come questa la responsabilità è ancora più grande e bisogna essere sempre più prudenti, perché bisogna stare attenti a non confondere i propri desideri con quelli che sono il cammino dei figli, perché il compito dei genitori, troppi errori sono stati fatti nel passato, specialmente subito dopo la guerra, quando i genitori si ammazzavano di lavoro per far sì che i figli potessero avere un futuro migliore, ma quasi sempre era una riedizione nelle classi medio-alte, era una riedizione della posizione genitoriale, cioè i figli dovevano ripetere, dovevano rifare, dovevano soddisfare le aspettative dei padri. Non è così. È fondamentale che i genitori capiscano profondamente che educare i figli è ubbidire la loro scelta e cercare di capire qual è la loro indole profonda, non l'indole superficiale, ma l'indole profonda, per intuire, per capire, per accompagnarli nel loro cammino affinché si possano realizzare pienamente e senza eccessivi ostacoli, perché gli ostacoli della vita li dovranno affrontare anche loro. Ecco, in questo contesto si situa anche la Pentecoste. La Pentecoste. E la Pentecoste è una festività nata ebraica, la festa di Shavuot, che significa le settimane. Perché? Perché dalla liberazione dall'Egitto al Monte Sinai passano 50 giorni, che vengono chiamati al modo ebraico le sette settimane, 7 per 7, 49, ne aggiungiamo uno per fare buon peso, sono 50. I 50 giorni che separano la Pasqua dalla Pentecoste sono 50 giorni di formazione. Anche Gesù, dopo la sua Pasqua, per 50 giorni accompagna gli apostoli in una formazione per capire la necessità della sua assenza e quindi del suo non esserci più, perché viene il momento in cui i genitori devono diminuire e i figli devono crescere. E più l'educazione è vera, più i genitori diminuiscono e più i figli crescono. La Pentecoste possiamo dire che è la festa della presa di coscienza di essere liberati. Che cosa è avvenuto nella terra di Egitto? È avvenuto che il popolo, una massa di schiavi, è stata liberata non per sua iniziativa, ma per un intervento esterno. Ora non sto qui ad esaminare da un punto di vista esegetico come sono andati i fatti, diciamo che l'insegnamento è questo: una massa di schiavi anonima, amorfa, un non popolo, vi ricordate Osea? Chiamerò il figlio non popolo, chiamerò la figlia non amata, perché c'è un periodo, c'è una fase in cui noi non siamo, anche Montale, no? Vi ricordate i nostri di Seppia? Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Però viene un momento in cui prendiamo consapevolezza di chi siamo e di cosa vogliamo. E dobbiamo saperlo. perché se non sappiamo cosa vogliamo, noi non possiamo sapere chi siamo né individuare il percorso, il cammino dove vogliamo andare. Ecco allora che in Egitto c'è una massa di schiavi che viene liberata, il verbo si coniuga al passivo. La massa viene liberata. Questa massa non ha coscienza profonda di che cosa significa la liberazione. Infatti cerca di rimediare come può creandosi una illusione che è il vitello d'oro. E in questo caso il sacerdote, Aronne, il sacerdozio, corrompe il popolo. Perché pur di non perdere il favore del popolo, cioè pur di non perdere il favore della massa, che cosa fa? Approva, collabora a costruire l'idolo in sostituzione del Dio invisibile che era stato con Mosè artefice della liberazione, cioè la sostituzione. L'idolatria è proprio questo, la sostituzione, mettere qualcuno al posto di un altro. Il sacerdozio per sua natura è corruttivo perché va dietro alle masse, perché va dietro alle folle, perché va dietro ai riti, perché con i riti solo così riesce a manipolare, perché crea una convergenza di interessi. Lo vediamo questo in tantissime situazioni, anche di tipo sociologico. Se prendiamo le processioni, per esempio, del Sud, nessun prete ha mai preso la posizione di dire li sospendiamo, solo il vescovo di Acerra lo fece, perché erano tutte dominate dalla mafia. E quanti soldi girano lì attorno? Sappiate. È uno dei criteri per stabilire la verità su quello che avviene, se è vero o falso, e se attorno all'altare c'è rumore di soldi. Dove c'è rumore di soldi, tintinnio di monete, là c'è la perversione. Là c'è Aronne che corrompe il popolo, mentre Mosè, il profeta che porta le tavole della legge, cioè che porta la parola, che porta la pesantezza, che porta la forza, che porta la solidità della parola di Dio, pur essendo così evanescente, non esita un minuto a prendere quella parola e a frantumarla contro le apparenze, in questo caso l'idolo, il vitello d'oro. Quanti vitelli noi abbiamo nella nostra vita? Quanti vitelli ci costruiamo? E il fatto, ecco qui ad Alessio, dico, questo potrebbe essere anche una forma, cioè il fatto di aver trasformato la messa in un espediente attorno a cui girano dei soldi, è una cosa veramente inconcepibile, inconcepibile. Bisogna splenda veramente la parola di Dio. E allora che cosa avviene? Dopo aver spezzato le tavole della legge, le tavole della parola contro il vitello e averlo bruciato di sana pianta, che cosa accade? Accade che Mosè ritorna da Dio e riscrivono la legge. E soltanto allora, dopo che Mosè riporta quelle parole, quella massa, attraverso le parole, le 10 parole di libertà, perché la legge non è solo imposizione, ma la legge è anche conoscenza di sé, del proprio limite e delle proprie potenzialità. Dopo quelle parole la massa prende coscienza e dice alla lettera, traducendo dall'ebraico, quello che il Signore ha detto noi faremo e ubbidiremo. Notate la risposta di Israele, qui c'è tutta una tradizione, un racconto nel Midrash ebraico, che però non narro perché è un po' complicato. Il popolo dice: prima lo facciamo. Questo per dire che la presa di coscienza di popolo si basa principalmente sulla fiducia, sull'accettazione dell'altro senza condizioni. Prima lo facciamo e poi ubbidiremo, cioè poi ci domanderemo quali sono le ragioni per cui dobbiamo ubbidire. Da questo momento il popolo eletto fa un percorso. Dopo 50 giorni fa un percorso di 40 anni per imparare il contenuto di questa libertà prima di arrivare nella agognata promessa. E questo è il percorso che ciascuno di noi deve fare. Siamo stati liberati, Pasqua. Prendiamo coscienza che abbiamo ricevuto in dono una liberazione, ne prendiamo coscienza e ci lasciamo modellare da questa parola, da questa presenza, da questo dono, lo assumiamo interiormente fino all'ultima goccia e poi cominciamo l'approfondimento, ad assaporarlo, dando tempo alla vita di farlo tutto suo. E finalmente possiamo entrare nella terra promessa, dove riprenderemo in mano questa realtà di Pentecoste, che non è lo Spirito Santo che discende con le fiammelle, ma è la capacità spirituale che abbiamo dentro di noi, perché attraverso questa capacità noi siamo in grado di decifrare il cuore di Dio. E la lettera di San Paolo, prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo secondo: solo chi possiede lo Spirito conosce lo Spirito di Dio, conosce il pensiero di Dio. Ecco perché dobbiamo educarci, ecco perché celebriamo l'Eucaristia, ecco perché celebriamo la parola di Dio quando non possiamo celebrare l'Eucaristia, perché ci formiamo alla conoscenza del cuore di Dio. Quando noi cessiamo di conoscere o ci limitiamo alla conoscenza della parola di Dio e castriamo la spiritualità nostra e ci chiudiamo nel "si è sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così", quando nel monastero di Bose la figura del fondatore diventa essenziale anche quando i figli sono cresciuti, diventa, come dire, condizionante anche quando i figli sono cresciuti, e quell'ora che c'è il rischio della chiusura, dell'involuzione, del ritorno al passato e quindi della frattura. Celebrare la Pentecoste significa effettivamente cercare di rispondere alla domanda di Dio ad Adamo: Adamo, dove sei? Cioè, a che punto sono del mio cammino come persona figlia di Dio? Qual è il cammino di liberazione della mia vita, dalla Pasqua, dalla schiavitù d'Egitto, fino al monte Sinai, cioè al monte della coscienza e al cammino di conoscenza, di approfondimento, prima di arrivare alla terra promessa? Per molti che cristiani è sufficiente che uno sia battezzato per dire che è cristiano. No, non è così. La maggior parte dei cristiani non è cristiano. Io penso che i cristiani consapevoli, coscienti, si aggirano intorno al 3-4%, non di più, non di più. E questo dipende profondamente da noi, perché dipende dal capire qual è lo spessore della nostra capacità. Ecco allora che per noi anche oggi celebrare la Pasqua vuol dire entrare nel vivo della verità di noi stessi, che significa cercare di capire qual è la verità la verità di Dio per se stesso e per noi. Un altro elemento che possiamo introdurre è che nella descrizione che, per esempio, nella prima lettura Luca fa della Pentecoste del Nuovo Testamento, assume le caratteristiche esterne di quella che è avvenuta nel Sinai. Allora possiamo dire che il racconto del Libro degli Atti nel capitolo 2 è un racconto di commento a Esodo 19 e 20, dove avviene la grande manifestazione, la grande teofania di Dio. Anche Gesù ha celebrato la Pentecoste e in questa festa, a suo tempo, si leggeva il libro di Rut, che è molto interessante perché Rut è una moabita, cioè non è una ebrea, ma è la nuora di Noemi, che con il marito ha avuto due figli maschi che sono morti, e le nuore, Rut e Ofra, con lei ritornano a Betlemme. Noemi dice alle due nuore: io non ho niente da darvi, non ho nulla, sono molto povera, siamo in tempo di carestia, tornate nelle vostre famiglie e io vi benedico. Oprah ritorna, abbandona la suocera, mentre Ruth rimane con lei e dice quelle famose espressioni che sono veramente belle e importanti, che io uso anche alle volte, secondo le circostanze, come formula del matrimonio. Non insistere con me perché ti lasci e torni dalla mia famiglia, perché dovunque tu andrai andrò anch'io, dovunque ti fermerai mi fermerò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, e nulla eccetto la morte mi separerà da te. A questo punto Noemi, la suocera, induce Ruth a presentarsi al parente più prossimo, che secondo la legge del Levirato aveva diritto di prelazione e quindi diritto di sposare una della famiglia, il Boaz. Alla fine della storia Boaz sposa Ruth, quindi sposa una non israelita. Dal loro matrimonio nasce Obed, da Obed nasce Jesse e da Jesse nasce Davide. Dalla discendenza di Davide nascerà Gesù. Dunque nel sangue di Gesù scorre il sangue pagano. E già questo racconto, leggere questo racconto, vuol dire che la Pentecoste non è legata esclusivamente al popolo giudaico, ma è aperta al mondo intero. Non è un caso che nella descrizione del racconto della Pentecoste, nel Libro degli Atti, vi sono descritti indicativamente sono 14, vengono nominati 14 popoli che corrisponderebbero ai popoli che sono elencati nel capitolo 10 del libro della Genesi, nella storia della Torre di Babele. Cioè la Pentecoste ebraica e la Pentecoste cristiana sono la Pentecoste dell'umanità. Lo Spirito di Dio è dato all'umanità, all'umanità. Ecco perché non possiamo chiuderci, ecco perché non possiamo assolutamente ridurre il cristianesimo ad una chiesuola, ad una setta. E nel giorno di Pasqua, nel giorno di Pasqua viene letto il libro di Rutte, così come nel giorno di Pentecoste, proprio per ricordarci che non c'è più alcun confine che possa separare coloro che credono in Dio e che credono in Gesù Cristo. Il dono nel Nuovo Testamento, la Pentecoste, si concretizza nel dono dello Spirito. E che cos'è questo Spirito? E Gesù l'aveva promesso come il dono del Paraclito: verrà uno dopo di me che vi insegnerà tutto quello che io vi ho detto. Ecco il tempo della formazione, il tempo dell'approfondimento, il tempo che i primi cristiani, i padri della Chiesa, chiamavano la missia della sperimentazione. C'è bisogno di fare sperimentazione. Ignazio di Loyola, quando scrive i suoi esercizi, li chiama appunto esercizi. Lui era un militare, pensava proprio alla formazione, a fare esercizi per imparare, il militare, l'uso delle armi, ma esercizi per imparare il metodo per essere cristiani. Allora, guardate quante cose, non è più una legge di pietra che scende dal Sinai, che può essere rotta e poi deve essere riscritta. Adesso dal monte Calvario scende uno spirito vivo, è reclinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco qui la consegna, comincia la nostra storia. Abbiamo ricevuto in consegna lo Spirito. Ma chi è questo Spirito? Lo Spirito è la coscienza della Chiesa. In greco la parola Chiesa e la parola Paraclito hanno la stessa radice. Il verbo kaleo, che vuol dire chiamare. Ecclesia, ekkaleo, paracleto. Paracleto, para, caleo. E caleo, para, caleo. E caleo vuol dire chiesa, vuol dire che la chiesa è una chiamata da, ec, preposizione di allontanamento, da. Oppure possiamo dire preposizione di avvicinamento, da, verso qualcuno. Paracaleo significa in favore, quindi lo Spirito è colui che parla in favore di qualcuno, da cui viene fuori avvocato per deduzione. Allora, se la Chiesa è la chiamata, non è una struttura, la Chiesa è un verbo, è colei che è chiamata. E da chi è chiamata? Vedete, ci vuole un complemento di agente. Qualcuno deve chiamare. Se non c'è qualcuno che chiama, la Chiesa è anonima. E questo qualcuno è appunto lo Spirito che convoca, raduna, chiama. E nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia provenendo dalle nostre solitudini, provenendo dalla nostra diaspora, ecco, immaginate, uno viene da sud, da nord, da est, da ovest, dall'alto, dal basso, eccetera, tutti hanno come punto di riferimento un punto, che è l'altare. E questo altare, simbolo di Gesù risorto, è la convergenza dove tutti ci riconosciamo. E lo Spirito è questa azione che costituisce la Chiesa, cioè dà consistenza alla chiamata, perché la convoca e le dà la coscienza di essere chiamata. E il compito della Chiesa è proprio quello, oggi il giorno di Pentecoste, è proprio quello di riuscire a dimostrare con la propria vita, con i propri gesti, con le proprie parole, con le proprie scelte, di dimostrare la credibilità di quel Dio che ha trasformato una massa di schiavi in un popolo consapevole e cosciente, che è guidato da un profeta e custodito da una legge, che custodisce una legge e che ha un obiettivo, che è la terra promessa. Ci dobbiamo domandare qual è la nostra terra promessa, a che punto siamo del nostro cammino. Non diamo per scontato di essere cristiani, non lo siamo. Noi siamo cristiani in divenire e lo diventiamo sempre di più man mano che la nostra coscienza prende consapevolezza del dono che abbiamo ricevuto. Ecco perché l'Eucaristia non può essere un sacrificio, deve essere il dono per eccellenza. E nel momento in cui noi abbiamo consapevolezza, accogliamo questo dono, noi lo espandiamo attraverso la nostra vita, attraverso le nostre azioni. Per questo quando, diciamo, facciamoci carico delle persone che si affidano a noi, delle persone che le portiamo nella nostra vita, è perché tutte le nostre azioni, tutti i nostri pensieri, tutto quello che noi siamo e che abbiamo diventa strumento di compartecipazione, di coscienza e quindi di liberazione vissuta. Detto questo, penso di essere stato abbastanza chiaro, o abbastanza confusamente chiaro. Vorrei invitarvi ad aprire le danze della Pentecoste con l'inno allo Spirito Santo, che è tratto con l'inno Veni Creator. Questo inno è stato molto amato dai musicisti, per esempio Johann Sebastian Bach nel preludio corale Komm Gott Schöpfere Heiliger Geist, Vieni Dio Creatore Spirito Santo, Gustav Mahler nel primo movimento, che è un allegro impetuoso della prima parte della sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, cosiddetta la Sinfonia dei Mille. Anche la cantante italiana Mina ne ha fatto una versione nel disco delle 2000, Dalla Terra. E poi c'è un fatto storico che gli italiani non ricordano nemmeno. Nel 1947, l'11 di marzo, durante la Costituente, si alzò Benedetto Croce. Egli definì il Veni Creator Spiritus che la Chiesa Cattolica da almeno 12 secoli cantava nel giorno di Pentecoste. Nel silenzio rispettoso di tutta l'Assemblea Costituente, Benedetto Croce così concluse: «Io vorrei chiudere questo mio discorso con licenza degli amici democristiani, dei quali non intendo usurpare le parti, raccogliendo tutti quanti qui siamo a intonare le parole dell'inno sublime Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita, accende lumen sensibus infunte cordibus, soprattutto a questi, ai cuori». Il silenzio dopo queste parole rimase ancora per qualche tempo a dominare l'aula della Costituente. Forse è stato uno dei momenti più alti di tutta la storia della Repubblica nascente. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Al Padre sia gloria e al Figlio, dai morti risorto e allo Spirito Paraclito, nei secoli dei secoli. Amen. Ci segniamo nel segno della Trinità che celebreremo domenica prossima. Lo facciamo nella lingua di Gesù, l'ebraico. Beshem Ahav, Veamben, Verruach, Akkodesh, Elohim, Echad. Ci raccogliamo tutti insieme e raccogliamo tutte le nostre intenzioni, tutto quello che portiamo, le persone che sono vive sulla terra, le persone che sono vive nella Gerusalemme celeste e che solo ci hanno preceduto e che restano in attesa di noi, specialmente i bambini, specialmente i nipoti, anche la nipote di Elisa ha compiuto gli anni, 13 anni, e come lei tutti gli altri bambini, tutti gli altri adolescenti, che sono un po' le cenerentole di questo periodo, di questi giorni, di questo mese, di questi mesi, con conseguenze psicologiche che non sono quantificabili per ora. Insieme a tutte le persone che ci stanno a cuore, le persone che amiamo, noi non amiamo tutti allo stesso modo. Non è possibile questo. Però la diversa più o meno intensità non è una disparità, ma è un andamento del cuore. È chiaro che verso un figlio si ha un sentimento più profondo di quello che si ha verso un amico, però questo non vuol dire misurare, non vuol dire di meno o di più. Non è la quantità, ma è la diversità, cioè è che ognuno di noi ama secondo la caratteristica, la situazione, l'occasione, la storia. Ecco, ognuno di noi è portatore di diversi modi che non sono mai confrontabili, perché ogni atto di amore è totale. Ogni atto di amore è totale e non può essere diversamente. Mettendo insieme tutte le persone, guardo i nomi, i vostri nomi in questo foglio e vedo che siete una miriade. E poi tutti quelli che ci hanno chiesto, che hanno chiesto di essere ricordati in modo particolare, tutte le persone che della Ludovica Robotti, che in questo periodo stiamo accompagnando, con sofferenza, perché vediamo le necessità, vediamo i bisogni di chi non ha avuto e di chi è stato totalmente emarginato, non per responsabilità, ma perché la maggior parte non hanno strumenti per farsi ascoltare. Un motivo ancora di più per tradurre la Pentecoste in scelte di vita, in scelte di vita, perché, come dice sempre la Scrittura, l'agape copre un nugolo di imperfezione, di peccati. Preghiamo insieme. Io invoco su tutti voi lo Spirito Santo, invoco su tutti voi i doni dello Spirito, tutti e sette, tutti e dodici, tutti e cinquanta, tutti e migliaia di doni che lo Spirito dona a ciascuno. Mentre restiamo sempre in attesa del rientro di Enzo, che speriamo non sia eccessivamente problematico, proprio in questo periodo in cui speriamo che la ripresa degli aerei gli permetta un tranquillo ritorno e non vada in giro per il mondo, e nello stesso tempo gli permetta di rientrare sano e salvo a casa, dove lo attende Tommaso. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora leggiamo la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, i primi 11 versetti. E come vedrete, la descrizione che ne fa Luca è una riedizione della teofania, della manifestazione di Dio sul Monte Sinai. Abbiamo gli stessi elementi cosmici, i tuoni, lampi, nubi, fragore, eccetera. E poi il fuoco, che è sempre stato il simbolo della presenza purificatrice, rinnovatrice di Dio, perché l'oro si purifica solo attraverso il fuoco. Nel Medioevo si diffuse l'usanza di chiamare la festa di Pentecoste Pasqua delle Rose, perché il colore rosso della rosa e il suo profumo erano facili simboli delle lingue di fuoco che discesero nel cenacolo su ciascuno dei presenti. E fu questa simbologia delle lingue di fuoco a far sì che il giorno di Pentecoste, durante la celebrazione, ad un certo momento dal cornicione alto delle chiese venivano versate dei petali di rose, e in questo modo la Pasqua, la Pentecoste, era equiparata alla Pasqua. Abbiamo diverse testimonianze di diversi scrittori, e abbiamo i documenti, quindi XIII secolo, nelle Rationale Divinorum Officiorum, descrive che nel giorno di Pentecoste, durante la messa, si liberavano alcune colombe che, logicamente, prima di trovare l'uscita, volteggiavano sui presenti ed erano a ricordo della prima manifestazione sia della colomba di cui si parla nel battesimo di Gesù, sia della colomba come segno della presenza, della discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Facciamo la prima lettura. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo secondo. Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Bisogna fare una precisazione. Li sentivano e cominciarono a parlare in altre lingue. E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Non illudetevi, se volete studiare le lingue dovete sudare sui libri e fare tanti, tanti esercizi, sia scritti che di conversazione. Qui non si parla delle lingue di studio o delle lingue da imparare, ma si parla del dono della, in greco è detto, della glossolalia, glossa, lingua, e laleo, lalo, parlo, quindi parlare in lingue. Che cos'è il dono della glossolalia? Qui gli apostoli parlavano di Dio in un modo così appassionato, in un modo così vero e profondo, così evidente, che tutti, pur essendo di lingue diverse, capivano che stavano parlando di Dio e che percepivano il senso di questo Dio. I presenti, non è che Pietro o gli apostoli parlassero in aramaico e gli altri li sentivano nelle lingue parta, medi, elamiti, nelle loro Mesopotamia, della Cappadocia, eccetera, eccetera. Non è affatto questo. Pietro e gli apostoli parlavano in forma estatica, cioè erano talmente presi, talmente, permettetemi il termine, erano così invasati da trasmettere agli altri il senso della presenza di Dio, per cui si rendevano conto tutti che stava avvenendo un fenomeno particolare. Ecco perché bisogna stare molto attenti. Oggi ci sono nella Chiesa Cattolica i neocatecumenali e i pentecostali gruppi vari che si ispirano a questa cosa qui, che cercano di imitare questo affare qui, e nei loro gruppi cercano di, vanno in trance, parlano, eccetera, ma sono brutte copie di un fatto che non esiste. È semplicemente un modo di dire, per dire che lo Spirito di Dio si faceva capire da tutti attraverso gli apostoli. Tutti capivano che si stava venendo, non erano ubriachi, non era una situazione ovvia, ma erano una condizione di vita, e tutti sentivano che Dio, ciascuno era quindi portato per osmosi, quasi per contaminazione, era portato ad assumere un atteggiamento disponibile e attento. Ritornello del Salmo, il Salmo è il 104, manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedice il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tralascio la seconda lettura e ci introduciamo al Vangelo con l'altra sequenza, che è la sequenza del Vieni Santo Spirito. Questa sequenza, Vieni Santo Spirito, è detto anche sequenza aurea. È molto antica, quasi milleana, ha mille anni. È stata composta nel 1150-1250, un tempo di 100 anni, segno che forse è uno frutto di una elaborazione collettiva, da Stefano di Lenton, arcivescovo di Canterbury, o secondo altri dal suo contemporaneo italiano Lotario dei Conti di Segni, che poi è diventato Papa Innocenzo III nel 1198. Ascoltiamo con attenzione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Shalom leka. Ma scusate. E disse loro: pace a voi. Shalom lachem. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Qui soltanto una parola, ho detto tante cose all'inizio per cui non mi dilungo molto. La prima annotazione riguarda questo intervento di Gesù a porte chiuse nel cenacolo la sera di quello stesso giorno, cioè il giorno di Pasqua. E per Giovanni il giorno di Pasqua è il giorno in cui avviene tutto. Cioè la sintesi di tutto è proprio la Pasqua, compresa la Pentecoste. Quindi questo vuol dire che la distinzione tra Pasqua, Pentecoste, queste cose sono in funzione catechetica. Se per Giovanni tutto avviene, tutto quello che abbiamo definito il mistero pasquale, cioè i cinque momenti fondamentali della vita di Gesù, e cioè la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste, questi cinque momenti costituiscono quello che noi chiamiamo il mistero pasquale. La parola mistero non vuol dire sconosciuto o segreto, ma vuol dire sacramento, cioè la vita di Gesù in tutti i suoi aspetti da cui noi possiamo guardarla, è il sacramento. Gesù è il sacramento fondamentale dentro il quale si situa il sacramento della Chiesa, il sacramento della parola, poi il sacramento del battesimo, che introduce al sacramento per eccellenza, che è il sacramento dell'Eucaristia, nella quale acquista senso e dimensione quelli che sono gli aspetti della vita: il dolore, il sacramento della unzione degli infermi, il matrimonio, il sacramento della fecondità, e quella che poi chiamiamo cresima, che è una cosa così, secondo me il battesimo, è nel battesimo che riceviamo lo Spirito Santo, non nella cresima. Altrimenti gli ortodossi, per esempio, non hanno il sacramento della cresima separato dal battesimo. E allora troviamo in questo, per esempio, tutto avviene nel giorno di Pasqua per Giovanni, e il mistero di Cristo si compie in un momento solo, cioè nell'attimo in cui quello che Giovanni chiama l'ora di Gesù, dall'ora della morte, della risurrezione, dell'ascensione, della Pentecoste e della passione, logicamente. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Non vi richiama per caso un altro testo di Genesi 2 in cui Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita? E l'uomo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, Gesù viene presentato da Giovanni come il ricreatore, colui che crea, rinnova la creazione di Adamo ed Eva attraverso il dono dello Spirito. Nella Genesi abbiamo la plasmazione del pupazzo e l'insufflazione, il soffio. Per gli antichi era la trasmissione del soffio, per esempio d'inverno, quando si solidifica, si vede, dava il senso del respiro, quindi dell'anima, della vita. Dunque, la Pentecoste è una nuova creazione. Anche Papa Giovanni parlava del Concilio come di una novella Pentecoste. E quindi Gesù viene collocato sullo stesso piano di Dio, sullo stesso piano di Dio. E tutto questo acquista un valore enorme per noi, perché il dono dello Spirito Santo è dato in funzione di una diffusione. Cioè non viene dato agli apostoli perché lo conservino per sé, ma viene dato agli apostoli perché lo condividano agli altri. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Qui c'è una trasmissione di poteri. Il luogotenente Gesù, che parla in nome del Padre, consegna ai propri plenipotenziari, consegna il suo potere. E in che modo lo può dire? Lo può dire solo in modo orientale, cioè in modo, poiché la logica della religione ebraica era quella della purità o impurità, è chiaro che è peccato tutto ciò che è impuro. Ed è evidente che il compito dei missionari era quello di rendere puro ciò che non poteva accedere, di rendere puro ciò che non era, che era impuro e che non poteva accedere al regime sacrificale del Tempio. C'è un racconto nella tradizione giudaica, che dice proprio questa dimensione di universalità dello Spirito, perché qui si parla degli apostoli, nella Genesi si parla di Adam, del genere umano, ed è un dono che non è limitato, abbiamo visto nella prima lettura, che non è limitato ai soli giudei, ma si raccoglie attorno ad essi, si raccoglie un popolo che è composto di tutte le lingue, quasi una riedizione della Torre di Babele. La Torre di Babele è stato un fallimento, qui si riprende quell'esperienza, ma non più per scalare il cielo, quando per diffondere sulla terra la presenza e la conoscenza di Dio, perché tutti i popoli sentono. Qual era la caratteristica di Babele? Qual è stata la conclusione di Babele? Che nessuno più si comprendeva non si comprendevano più le lingue, tanto che Babel significa confusione di lingue. È un caos, nessuno più si capisce, cioè cessa nel momento in cui non c'è più una comunicazione, cessa la relazione. e la fine della storia. Con la Torre di Babele si concludono i primi 11 capitoli della Genesi. Col 12° capitolo inizia una nuova storia, che è la storia di una relazione con la figura di Abramo che deve ricominciare, ripartire. E riparte con una storia personale che lentamente diventa storia di una famiglia, storia di un popolo. Dice una tradizione che nei 40 giorni in cui Mosè risiedette sul Monte Sinai, Dio gli ha dato due leggi. Una legge scritta, scolpita sulle pietre, simbolicamente scolpita sulle pietre, e l'altra la legge, la Torah orale, che Mosè ha dovuto imparare. In ebraico la Torah scritta si dice Torah Shebiktav, che significa insegnamento che è scritto. La Torah orale, sempre in ebraico, si dice Torah Shebealpe. Torah Shebealpe letteralmente significa insegnamento che sta sulle labbra. Quindi se sta sulle labbra vuol dire che viene parlata. Ed è la tradizione orale, che non è contenuta nella Bibbia, ma di cui è il commento e lo sviluppo. Nei secoli successivi questa Torah orale diventerà per gli ebrei la Mishnah nel secondo secolo d.C., è il Talmud nei secoli V e VI d.C. Il Talmud si formerà in due tradizioni. Una presso nella terra di Palestina, che viene chiamato Talmud Yerushalmi di Gerusalemme, e l'altro che si forma a Babilonia, cioè presso coloro che sono rimasti dopo l'esilio, sono rimasti a Babilonia, e che viene chiamato il Talmud Bavili o Talmud di Babilonia. Quindi oggi è molto importante questo Talmud, la comunità ebraica lo stanno traducendo tutto, sono usciti due volumi, sia in ebraico che in traduzione italiana. E sono anche un po' costosi, che vengono in italiano, e gli ebrei tengono profondamente alla tradizione del Talmud e della Mishnah, che hanno diciamo, se non la stessa, però sono alla stessa pari della scrittura. Al tempo di Gesù c'era la convinzione, ma anche prima, comunque al tempo di Gesù c'era la convinzione che la terra fosse abitata da 70 popoli. E questi 70 popoli, Israele era mandato a questi 70 popoli. Ecco perché il numero dei componenti, il sinedrio di Gerusalemme, era di 72 anziani. Vi erano i sadducei, che erano i preti, vi erano gli anziani, che era la classe dirigente, diciamo, e vi erano gli sacerdoti, vi erano i farisei, che erano laici ma che erano molto vicini al popolo, ed era un po' la classe media della classe sono i farisei, che sono sopravvissuti alla distruzione di Gerusalemme. L'ebraismo di oggi è l'ebraismo dei farisei. La parola fariseo significa pio, significa ossequiente, pio, credente, potremmo dire noi praticante, che poi però ha acquisito un significato negativo, cosa che non aveva al tempo di Gesù. I 72 componenti rappresentavano tutto il popolo. La stessa cosa avveniva il giorno di Yom Kippur, nel giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote, che si vestiva in un modo solenne, aveva l'abito bianco, poi sulla fronte aveva una striscia bianca, simbolo di Israele, e sopra, attaccata, tenuta da questa striscia bianca, aveva una foglia di vite, una vite divelta dall'Egitto che è stata trapiantata in Gerusalemme, in Palestina. E qui era il simbolo della unità di Israele, una foglia d'oro di vite tenuta da questa striscia bianca sulla testa, da cui poi è venuto il cappello dei vescovi, che è la stilizzazione del il missile che i vescovi portano in testa, è uno sviluppo dell'infula del sommo sacerdote passato attraverso il copricapo dei faraoni egiziani o degli imperatori persiani. Poi il sacerdote portava un rettangolo di stoffa rigida sul petto, dove erano fissate 12 pietre preziose, ciascuna di colore diverso, che erano il popolo, le tribù, le 12 tribù di Israele. Sulla testa portava una foglia di vite, sul petto portava 12 pietre preziose, l'unità di Israele, la foglia, la diversità di Israele sul petto, l'unità e la diversità. Israele è un popolo ma formato da 12 tribù, non può essere unito in una sola massa, è un popolo articolato. Ed è questo di cui bisogna tener conto. Nella Chiesa c'è la corsa alla massificazione. Anche la vicenda di Bose, che rientra in questo grande contesto, paura del nuovo, paura del futuro. Si vuole ridurre tutto ad una melassa uniforme, non è possibile. L'unità non può vivere senza la diversità e la diversità non può vivere senza l'unità. E questa è la perenne tensione che c'è nella vita di ciascuno di noi e che c'è nella vita della Chiesa. Poi il sommo sacerdote portava un mantello, da cui poi nella Chiesa si sviluppa come il piviale, quello che viene chiamato il piviale, il mantello che arriva fino ai piedi. E in fondo a questo mantello, cioè all'altezza dei piedi, vi erano 72 campanelli. Perché quando il sommo sacerdote alzava le mani, questi campanelli suonavano. Quando camminava, questi campanelli suonavano. Allora il sommo sacerdote nella tradizione giudaica è rappresentativo di se stesso davanti a Dio e in questa sua persona è rappresentativo dell'unità di Israele, la foglia di vita d'oro sulla fronte, è rappresentativo della diversità di Israele, le 12 tribù nell'Efod, in questo rettangolo con le 12 pietre preziose, ed è rappresentativo di tutto il mondo. All'epoca si pensava che i popoli fossero 70. Perché 72? Se ne aggiunge uno perché non si sa. E per essere assolutamente sicuri di non escludere nessuno, facciamo buon peso e facciamo 72. 72. 72 popoli. Guardate come la simbologia diventa veramente straordinaria. Ed è quello che noi dovremmo imparare dalla festa di Pentecoste, in cui cessa definitivamente l'esperienza di Babilonia, di Babele, cessa definitivamente l'esperienza di Babele e inizia il cammino dell'unità nella diversità. A Pentecoste i cristiani devono prendere coscienza di aver assunto in mano il senso, la dimensione e la credibilità di Dio. Se voi vi andate a leggere il testo che ho scritto e che si trova nel... è molto un po' più lungo del solito, ma voi con me ci siete abituati, non siete certamente abituati alla brevità. E quindi dove ci sono tantissime altre notizie, informazioni, c'è veramente una miniera, perché lo ha ritoccato in questa settimana ancora di più. A Pentecoste la Chiesa entra a servizio del mondo, non il contrario. Non è il mondo che deve servire la Chiesa, ma è la Chiesa che deve essere la serva dei servi di Dio. Rinnoviamo la nostra fede rinnovando oggi le promesse del nostro battesimo. Crediamo in Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra? Crediamo. Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Crediamo. Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Crediamo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati e siamo rinati. Questa è la fede che noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Tu, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua pentecostale sua e della Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri per la vita eterna. Amen. Ora, insieme, con tutte le persone che sono legate e collegate con San Torpete in tutto il mondo, in tutta Italia, dovunque essi siano, consapevoli che tutti loro, noi che siamo qui e tutti quelli che partecipano a questa celebrazione della parola nel giorno di Pentecoste, abbiamo la responsabilità di essere credibili gli uni per gli altri, in comunione con quelli che vivono lontano, che vivono all'estero e che noi non conosciamo direttamente, ma con i quali abbiamo delle relazioni e dei rapporti, con quelli che vivono negli Stati Uniti, con quelli che vivono nell'Asia, con quelli che vivono nel Medio ed Estremo Oriente, con quelli che vivono in Canada, con quelli che vivono in Europa, con quelli che vivono in Africa, con tutti i missionari in modo particolare del Congo, che stanno in questi giorni, in questi mesi, vivendo ore drammatiche, perché vivono sempre e dormono sempre con un occhio, perché si trovano in situazioni pericolose. Con alcuni di essi sono in contatto e la nostra vicinanza, la nostra preghiera deve essere costante, perché nel mondo c'è ancora troppa gente che dà la vita per la propria fede. Non è proprio vero che c'è libertà di coscienza, non è proprio vero che siamo tutti sulla stessa barca, non è proprio vero. E insieme anche vorrei ricordare tutti i morti di questa terribile esperienza del coronavirus, di cui forse non sapremo mai il numero esatto, perché si parla di migliaia e di migliaia, ma forse bisognerebbe parlare di centinaia, di qualche centinaio di migliaia, perché si dice che potrebbero essere 10 volte di più. E se i calcoli ufficiali parlano di 35.000, 40.000 persone, quindi immaginatevi voi quanti sono e quanti potrebbero essere, ma forse lo sapremo più in là. E in più con tutti coloro che faticosamente riprendono la loro vita, riprendono il loro cammino, in modo particolare come ci ha chiesto di fare Luciano di Sestri. Ricordiamo tutti i suoi cari, una famiglia direi quasi distrutta, perché su 8-6 morti, 8 malati, 6 morti, e resterà una cicatrice per sempre. E allora i morti, a Luciano garantiamo che facciamo nostri la presenza e accompagnamento sia dei morti che di coloro che camminano ancora su questa terra, probabilmente grati di essere stati risparmiati, ma vivranno da oggi in poi una vita spezzata, perché non potranno non ricordare e non vivere la sofferenza di coloro che sono morti e che sono morti in quel modo, e forse, chissà, avrebbe potuto andare in un modo diverso. Con sempre vicini ad Alessandra di Firenze, che è una situazione molto dolorosa, molto pesante, in attesa di vedere Enzo, con tutti coloro che sono malati e tutti coloro che devono fare delle terapie, specialmente delle terapie di oncologiche, e ne abbiamo diversi, e quindi coloro che hanno veramente, che stanno dimostrando, come Maria Paola, la forza di resistenza e anche la capacità di reggere gli altri. E questo è possibile perché attorno c'è un clima e una convergenza di relazioni, di amicizie. Ecco, con tutti questi, con Alfonso di Corlo, con Luciano di Sestri, con Nicola degli Stati Uniti, di tutte le nazioni, con la Germania, con Fausto, con Paola e via di seguito, con i suoi figli, che sono sempre presenti nella nostra Eucaristia, e con Enzo che è sulla via di ritorno. Ecco, creiamo un afflato unico per invocare il Padre che è nei cieli, e lo facciamo sempre nella lingua aramaica. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, itkadash shamach, venga il tuo regno, tette malkuttach, sia fatta la tua volontà, titi aved reuttach, come in cielo così in terra, che di bishmaya kenne bearcha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushavuch lana chubayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shvachna lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, veal ta'alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Alleluia. dal libro di Ruth. Ma Ruth replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore mi faccia male, e questo ancora sia altra cosa che la morte mi separerà da te». Raccogliamo l'ultima preghiera con la benedizione che espandiamo su di noi, solo su di noi, sul mondo intero. Il mondo sia l'oggetto della benedizione di Dio, cioè della fecondità, cioè della protezione, cioè della fraternità. E mandiamo questa benedizione al monastero di Bose, perché sia sempre quello che deve essere e non si lasci offuscare da nessuna impedimento derivante dalle forme di narcisismo o dalle forme di nostalgie del passato. O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché il cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore risorto è con noi. Il Signore risorto, che alita su di noi il suo Spirito di vita, ci benedica ora e sempre. Il Signore risorto, che invia la Chiesa nel mondo, ci nutra del suo amore per il mondo. Il Signore risorto, che ci dona il Paraclito come sua eredità, ci disseti con il suo Spirito. Il Signore risorto, che è presente nella Santa Assemblea, ci sveli il suo cuore. Il Signore risorto, che dona lo Spirito ad ogni carne, aumenti in noi la fede in Lui. Il Signore risorto, che dona lo Spirito nel battesimo, sia davanti a noi per guidarci. Il Signore risorto, che santifica con lo Spirito, sia dietro di noi per difenderci dal male. Il Signore risorto, che chiama i popoli al monte dello Spirito effuso a Pentecoste, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, su tutto il mondo, sui migranti, su Enzo che affronta un lungo viaggio, su Alessandra che affronta tutti i giorni un lungo viaggio, su tutti coloro che sono presenti a questa celebrazione della parola, su tutti coloro che partecipano da ogni parte del mondo, sull'universo intero, e vi rimanga sempre. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia, perché colui che hai portato nel grembo, alleluia, ti è risorto, come disse, alleluia. Prega per noi il Signore, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia, il Signore è veramente risorto, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. per Cristo nostro Signore. Amen. Termina qui questo memoriale del Signore risorto che celebriamo con la forza della sua parola, che inizia adesso per noi la Pasqua e la Pentecoste della nostra vita, sacramento di testimonianza in ogni giorno. Andiamo nella forza dello Spirito di Gesù. Alleluia, alleluia. Ti rendiamo grazie, Signore risorto, che doni lo Spirito perché resti con noi ogni giorno. Alleluia, alleluia. A tutti voi, felice di essere stato con voi, un abbraccio grande, forte, caloroso, riconoscente, devoto. A tutti un abbraccio grande, un pensiero a Giorgio Devoto che è stato ricoverato per un'ulcera ed è ancora in ospedale da alcuni giorni. Gli mandiamo un abbraccio e un saluto perché abbiamo tante cose in cui siamo impegnati anche in questi giorni. Auguro a tutti una buona settimana e mi raccomando, dalle 3 non scaraventatevi fuori con l'ansia di prestazione, perché state attenti, perché ancora non è finito nulla, perché il rischio è ancora forte, almeno fino all'autunno. Auguro a tutti una buona settimana. Ciao a tutti.